IT e la storia continua. Una lunga strada della libertà. Questo è un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei 1000 alla liberazione, quindi dal 1860 al 1945. E siamo al capitolo quinto. E il nipote dice al nonno: dunque, se non ricordo male, ieri stavi per cominciare un discorso piuttosto complicato e che io non capisco bene. Andrea, se la metti così, tanto vale smettere subito e allora la ricerca te la puoi fare da solo sulla tua enciclopedia. Sei tu che mi hai chiesto di aiutarti. Ehi nonno, ma non ti arrabbiare così presto. Soltanto non ho voglia di sentire cose troppo difficili. Ho già tanti compiti a scuola e non mi sembra il caso. Beh, hai ragione Andrea. Ma vedi, quello che ti dico non è complicato e nemmeno noioso, anche se a scuola la tua insegnante chiama queste cose con il nome solenne di educazione civica. Se vuoi ti farò fra breve una piccola lezione di educazione civica e prometto di non annoiarti. Vedrai che quello che ti dirò ti sarà completamente chiaro e ti convincerà. Possiamo cominciare, allora? Beh, puoi pure. Dicevi ieri che il re, in fondo, faceva i suoi interessi e per questo non si preoccupava troppo che i fascisti andassero in giro a picchiare la gente, socialisti, repubblicani e popolari. Giusto, nonno, sì, proprio, dicevo proprio questo. Dunque, se le rivoluzioni sono pericolose per il trono dei re, questi, secondo te, fanno benissimo a far bastonare quelle che le vogliono? Perché? Ma perché non è così? Va bene, bene, bene. A parte che non tutti i nemici del fascismo, cioè per esempio i cattolici, democratici, popolari, non volevano certo tutti la rivoluzione. Ti devi mettere ben chiaro in testa che non si fa il re o il presidente della Repubblica o il prefetto o il consigliere comunale così come si fa un salumiere o il calzolaio o il dottore o l'avvocato, che sono tutti dei mestieri rispettabilissimi. La differenza è che quelle sono cariche pubbliche, vengono esercitate in nome e nell'interesse di tutti i cittadini e non del proprio interesse, almeno se vengono esercitate in modo onesto. Chi occupa una carica pubblica la tiene per il bene comune, perché tutti i cittadini possono stare bene, o almeno il meno male possibile. Per questo appunto si dice che una carica è pubblica. E con questo? Con questo vorrei farti comprendere che il re Vittorio Emanuele III, che sedeva sul trono al Quirinale, a Roma, doveva preoccuparsi non soltanto di difendere la sua poltrona, ma aveva anche il dovere di preoccuparsi della situazione politica italiana. Una situazione, caro mio, che non prometteva niente di buono per le condizioni di malessere e di inquietitudine che serpeggiavano in tutto il paese. E già, la Prima Guerra Mondiale non era finita da poco? Perfetto, proprio per questo. Negli anni tra il 1918 e il 1920, i nostri nonni, i nostri uomini di governo, dovettero affrontare una delle situazioni più difficili e drammatiche della storia d'Italia. Miseria, disoccupazione, malcontento generale, delusione per una vittoria che non sembrava aver mantenuto alcuna delle sue promesse. Ebbene, questa situazione fu affrontata con una mancanza di idee e una povertà di energia che, anche a distanza di tanto tempo, meravigliano, sorprendono. Ma perché? Beh, vedi Andrea, in Italia si sono spesso dette molte parole e fatte poche cose. Allora, in questo senso, si esagerò proprio davvero. Tutti si riempivano la bocca di enormi frasi come gloria, sacrificio, olocausto e altre robe del genere, ma la realtà di ogni giorno era ben concreta e difficile e non si faceva molto per affrontarla e renderla migliore. Che cosa c'era allora che non funzionava? Un po' tutto. Le industrie, dopo la sospensione della produzione per l'esercito, non avevano molto lavoro e dovevano licenziare parte dei loro operai. La disoccupazione quindi aumentava. L'economia di tutto il paese era sconquassata. Perciò i prezzi salivano alle stelle e ogni mattina la massaia, che andava ai mercati a fare la spesa, si metteva letteralmente le mani nei capelli. Ogni giorno c'erano 4-5 scioperi contro i licenziamenti, il caro vita e il disagio del lavoro. Chi era partito per la guerra nel 1915, al ritorno aveva trovato un paese più triste e più povero di quello che aveva lasciato. Altro che vantaggi della vittoria. Ma cerca di immaginare tutto questo e potrai avere un'idea di che cosa fosse l'Italia quando tuo nonno aveva 15 anni e tuo padre ancora non era nato. Ma mi stavi dicendo del re? Ah, il re. Il re, dicevo, aveva l'aria di non preoccuparsi molto delle condizioni di grande disagio dei contadini, degli operai e della povera gente. La sua ansia era un'altra. Forse egli non si chiedeva nemmeno che cosa pensasse il povero contadino del sud, tornato mutilato dalle battaglie del Piave e del Montello, che aveva ricominciato a mangiare pane e pomodori la mattina e pomodori e pane la sera. Al re stava a cuore di mantenere il suo posto. Era solo il re ad avere questa preoccupazione? Mi chiederai. Ebbene, no. C'erano anche altri, i grossi industriali, i grandi proprietari agrari, chi aveva fatto i soldi con la guerra, tutti quelli che con una eventuale rivoluzione avrebbero perso soldi e privilegi. Insomma, c'erano due forze opposte che si preparavano sul campo a uno scontro frontale. Da una parte chi voleva che le cose cambiassero completamente, dall'altra chi si opponeva a qualunque cambiamento violento dell'ordine sociale. Già, nonno, ma non c'era forse una terza via? Ma per esserci c'era, ed era questa. Una coraggiosa politica di riforme, una serie di provvedimenti per diminuire la disoccupazione, quella per contenere l'aumento dei prezzi, per attenuare il disagio delle casse sociali a reddito modesto. Si poteva fare tutto questo? Bastava che lo si fosse voluto, anche se gli obiettivi non erano semplici e occorrevano anche dei seri sforzi. Ma il re preferì prendere un'altra strada e ritenne più utile appoggiarsi all'avventuroso partito dei fasci di combattimento di Mussolini. Erano pochi uomini in Parlamento, molti giovanotti in piazza pronti a menare il manganello. Così chi doveva difendere tutti i cittadini con imparzialità stava a guardare e gli antifascisti subivano ogni giorno botte e olio di ricino. Ma dappertutto? Certo, dappertutto. La violenza si andava allargando in tutta Italia, non soltanto nel centro-nord. Agli scioperi si rispondeva con il manganello. Al manganello i lavoratori rispondevano a loro volta con le manifestazioni di piazza. Si parlava tanto di rivoluzione e non si faceva niente per realizzarla. Era un clima di caos generale. Nel Parlamento si discuteva e non ci si metteva mai d'accordo. Il governo era debole e diviso. Nelle fabbriche gli scioperi aumentavano e i padroni, a loro volta, credevano di difendersi finanziando sotto banco le imprese delle squadre fasciste. Mussolini, che era stato uno dei più accesi sostenitori della guerra, era uscito dall'elezione con pochi deputati per il neopartito, il fascismo. Ma Mussolini non credeva nella via parlamentare per conquistare il potere. Per questo scatenava nel paese la violenza delle sue squadre, convinto che in questo modo si sarebbe guadagnato i consensi degli impazienti e avrebbe indebolito le grandi organizzazioni popolari che svolgevano la loro attività politica in modo pacifico e legale. No, no, ma tu vai un po' troppo per le lunghe. Dimmi, chi era questo Mussolini e che cosa successe il 25 aprile? Che fretta che hai. Ma abbi pazienza un momento. Bisogna vedere che cosa era successo prima. Prima? Ma quando? Quando l'Italia era diventata da poco un paese unito. Dopo il Risorgimento? Per l'appunto. Ma no, no, mi pare che stai divagando un po' troppo. Abbi pazienza. E stammi bene a sentire, perché è forse uno dei punti più istruttivi di questo mio racconto. La storia è come una catena dove tutti gli anelli sono uniti e il fascismo non è nato così per combinazione, ma è il frutto e il risultato di altri avvenimenti successi tanti anni prima. A questo mondo tutte le cose hanno un perché, una loro spiegazione. E se più di 50 anni fa il mio povero zio Augusto fu preso a bastonate in mezzo a una strada a Bologna, senza che nessuno, nemmeno i giudici, muovessero un dito per difendere un galantuomo, questo successe perché così doveva succedere. E però questo me lo devi spiegare anche meglio. Ma è quello che farò. Ascoltami bene e vedrai che le cose sono più interessanti di quanto pensi. Sono tutto orecchie e aspetto la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.